Destra a sinistra. Lorenzo Bonanni e Flavio Barbaro si incontrano negli studi di Radio Incontri con un mucchio di giornali per discutere delle notizie della settimana da due punti di vista diversi, destra e sinistra. Un talk a cura di Flavio Barbaro, Lorenzo Bonanni, Emma Torresi, Desiree Caleri e Gaia Gori.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seria quando
sono con i miei due, come possiamo dire, i miei due opinionisti. E
ecco, meglio di pugili.
Esatto, abbiamo abbandonato quella definizione.
Mi rimanda al Grande Fratello, esatto,
mi faceva pensare infatti molto a quello, però ho detto mi piaceva quella come definizione, e che oggi sono pronti a parlare di attualità come al solito e parlare di nuove cosine che bollono in pentola. Allora, partiamo con il primo articolo del quale ci parlerà principalmente Flavio. Che viene dal Manifesto. Maggioranza assoluta, il mantra di Macron per fermare il fronte, di Filippo Ortona.
Ok, allora, praticamente, come sapete, sono state le elezioni legislative a luglio, hanno portato alla vittoria del nuovo Fronte Popolare, il quale però non ha raggiunto la maggioranza assoluta, quindi si va a consultazioni, ci sono i dialoghi per formare il governo. Allo stesso tempo neanche la coalizione di Macron l'ha raggiunta, anzi ha perso quasi 80 deputati rispetto al 2022. Dopo la tregua olimpica che ha voluto Macron, adesso è arrivato il momento delle consultazioni, ma Macron e la formazione di Macron ha posto un veto su eventuali ministri della France Insoumise. Giusto? Si dice così.
France Insoumise.
La Francia indomita, la Francia italiana.
Mélenchon. Macron afferma davanti ai suoi, insomma, in coalizione, che l'obiettivo è la ricerca di una soluzione che sia istituzionalmente stabile per evitare, questo dice invece Gabriel Attal, che è il premier, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale. Ci sarebbe questo patto di partiti, diciamo, centrali, che vengono chiamati dai repubblicani, vengono chiamati repubblicani, cioè a dire tutti quelli che non fanno parte, diciamo, delle frange un pochino più a destra, più a sinistra, va a dire a Francis Zumni.
No, Flavio, bisogna essere precisi. France, ripeti?
Insoumise.
Perché è femminile, quindi devi essere preciso.
Mélenchon e Le Pen.
Perfetto.
Esatto. Soltanto che Attal dice, a me andrebbe bene un governo in cui magari il premier non fa parte di questo punto centrale, vale a dire dei partiti, tra virgolette, repubblicani. Ma la formazione di Macron, tra cui c'è anche Attal, appunto, mette il veto su una formazione in cui ci siano dei ministri facenti parte non del nuovo Fronte Popolare, proprio del partito di Mélenchon, perché loro puntano a prendere dei voti da parte degli altri partiti del nuovo Fronte Popolare. Il capo dei repubblicani, un certo, ecco, Laurent Wauquiez, c'è scritto, W-A-U, Q, U, I e Z.
Laurent Wauquiez.
Wauquiez, perché dovete sapere che Gaia studia lingue.
Sì, però raga, mi date troppe responsabilità.
Ha dichiarato che i suoi deputati vorrebbero subito una mozione di sfiducia qualora dei ministri della France Insoumise facessero parte del governo, sostenendo che siano pericolosi addirittura per la Repubblica. I repubblicani sono aperti a delle coalizioni, ma persino con il loro sostegno, e aggiungendo anche appunto qualche deputato del nuovo Fronte Popolare che magari è in rottura con Mélenchon, non si raggiungerebbe comunque la maggioranza assoluta, condizione che però Macron ha posto come obbligo per nominare un primo ministro, quindi è una situazione abbastanza complicata.
Queste elezioni, comincio subito a parlare senza che nemmeno tu mi dia la parola, Flavio, queste elezioni sono state un circo, cioè sinceramente da quando Macron a giugno ha imposto lo scioglimento delle Camere e dunque ha indetto nuove elezioni, abbiamo cominciato a sentire slogan, la destra non trionferà mai di Le Pen, e poi si sono accorti alla prima fase di voto che il Rassemblement nazionale, che è praticamente
si traduce alleanza nazionale, proprio come in italiano,
e l'alleanza nazionale di Le Pen passa in vantaggio e di conseguenza getta un po' nel panico la Ensemble, ovvero la Insieme per la maggioranza del presidente, che è la coalizione formata dai 2000 partiti che sono dovuti stati mettere insieme da Macron per ricevere anche soltanto un barlume di maggioranza.
I repubblicani,
sì, repubblicani, centristi, destra, sinistra come noi, nordisti come Salvini, ci hanno infilato un po' di tutto. E però che cosa succede? Non c'è una maggioranza assoluta. Questo vuol dire che qualora non si trovasse un accordo, l'alleanza nazionale di Le Pen potrebbe, avendo essa la maggioranza in realtà in Parlamento, potrebbe di fatto istituire un governo al quale verrebbe votata una maggioranza. Questo è un'eventualità che secondo me non è plausibile, almeno durante queste elezioni, ma è una... è un qualcosa che sicuramente alle prossime elezioni, che non è detto che...
tu dici le presidenziali.
Le presidenziali. Non è detto, attenzione, che dovremo aspettare un anno per vedere nuovamente sciolta la Camera, perché qualora... Sì, il presidente non può sciogliere le Camere, ma qualora non ci fosse un'effettiva maggioranza assoluta, ci fosse di conseguenza una sfiducia al governo, di fatto si arriverebbe...
Infatti, guarda, ti interrompo perché proprio i repubblicani hanno minacciato che nel caso ci fosse un governo con dei ministri... Cioè, il governo si può formare con dei ministri di LFI, chiamiamolo così.
LFI.
Però se ci fosse, loro porrebbero la mozione di sfiducia.
Ma perché il grande errore, secondo me, è stato includere in questo fronte popolare per la lotta all'ondata nera...
Si chiama nuovo fronte popolare.
Sì, vabbè. E nell'inclusione, no, di questo fronte popolare è stato includere partiti che spaziano dalla destra estrema, come per l'appunto l'LFI di Mélenchon.
Destra estrema.
D'estrema.
Sinistra estrema, scusa.
La sinistra estrema.
Fino ad arrivare a partiti, come per l'appunto i repubblicani, che addirittura concentrano...
I repubblicani non fanno parte del nuovo fronte popolare. I repubblicani sono repubblicani.
Appoggiano però la...
I repubblicani non appoggiano il nuovo fronte popolare. Anzi,
vabbè, non appoggiano
preferirebbero...
nemmeno Le Pen.
Però loro non hanno posto veti sulle Pen. Se il governo fosse fatto di una maggioranza centrodestra, a loro andrebbe bene. L'importante è bloccare il nuovo fronte popolare, che però ha la maggioranza relativa. È questo il grande casino.
Ok,
no. Lorenzo Bonanni per la prima volta è in
404.
Difficoltà.
No, va bene. Andando avanti, comunque sia, anche nella coalizione per l'appunto di Macron.
No, che quello che dicevi te, il nuovo fronte popolare, ci sono veramente. Cioè, come
sì,
se noi
spazia scriviamo... dalla sinistra estrema al centro-destra, comunque sia.
No. Aspetta, tu forse stai confondendo l'alleanza che volevano fare al ballottaggio. Il nuovo fronte popolare è partito di sinistra, praticamente.
Ah, ok.
Quello di Mélenchon. Ci sono tanti, forse quello che volevi dire te è, ci sono tanti partiti che spaziano dall'anticapitalismo alla socialdemocrazia.
Oh, ok.
Che sono un po' centro-sinistra.
Sì, di conseguenza è chiaro che già all'interno della coalizione di Macron è difficile che ci sia tutto questo grande fervore nell'eleggere un ministro di LFI. Poi i repubblicani mettono il veto, chiaramente il partito di Le Pen, l'RN, l'Alleanza Nazionale non aspetta altro che votare una sfiducia ad un eventuale governo, ottenendo così praticamente una maggioranza assoluta, perché qualora il centrodestra si unisse ad Alleanza Nazionale, in questo caso ci sarebbe,
esatto,
penso, una maggioranza assoluta.
Beh, potrebbe essere, perché loro prospettavano la possibilità di mettere repubblicani con Ensemble, che è di Macron, con l'NFP, e comunque non la raggiungerebbero. No, aspetta, la raggiungerebbero con NFP e repubblicani,
che è una cosa secondo me
abbastanza difficile,
sì,
molto difficile,
molto difficile.
Forse è più probabile che la raggiungano con RN. È una situazione un po' complicata. Però quello che volevo metterti sul tavolo io invece in questi ultimi minuti è: a me sembra che la storia un po' si ripeta, cioè vale a dire, come mai l'obiettivo anche qui? Io l'unica cosa che ho letto nell'articolo, che giustificasse il bloccare il nuovo fronte popolare è: sono pericolosi per la Repubblica da parte del leader dei repubblicani. Basta. Cioè, perché il nuovo fronte popolare va fermato? È soltanto una logica di voti.
Ma te lo dico io perché.
Dobbiamo
il nuovo fronte popolare va fermato perché in realtà il nuovo fronte popolare non rappresenta i francesi. Cioè, i francesi, se te vai a vedere, poi togliendo quei quattro comunisti che c'erano in piazza a festeggiare quando hanno visto...
Non erano proprio
quattro.
Vabbè, nel senso, tolti loro, ma se vedevi in realtà dall'altra parte facevano no le comparison,
sì.
Mettevano da una parte i comunistelli in piazza, dall'altra mettevano
i fascistelli
dentro il locale,
diciamo
se vogliamo chiamarli così. Io non li definisco fascisti, parole di Flavio. Qualora Le Pen volesse querelare Flavio, aprire un procedimento internazionale di estradizione, e io sicuramente vado a rintracciare il suo domicilio, qualora mi può scrivere su Instagram Le Pen. E tolto questo, in realtà la maggioranza della Francia, se uno va a vedere, ha votato il partito di Le Pen, che poi ci sia
al primo turno,
ma che poi ci sia una coalizione che ha ricevuto la maggioranza di voti messa insieme tra cani e porci, questo è un altro discorso.
No, aspetta, ascolta, perché non confondiamo le cose. Il Nuovo Fronte Popolare era di sinistra prima, è rimasto di sinistra dopo. Sono i francesi che hanno detto: ah, Le Pen secondo me hanno fatto così, non ha vinto al primo turno, non possiamo farla vincere al primo turno perché evidentemente non è potente, come diceva. E allora vabbè, là, torniamo alle nostre posizioni, quindi ridiamo i voti al centro, ridiamo i voti alle sinistra.
Io quello che secondo me è successo,
il Nuovo Fronte Popolare è arrivato secondo anche al primo ballottaggio, mi sembra.
Sì, quindi quello che è successo secondo me è stato che il Nuovo Fronte Popolare che hanno fatto, sì, il Nuovo Fronte Popolare arriva primo, però non può raggiungere una maggioranza assoluta.
C'ha la relativa,
di conseguenza, che cosa fa? Ha ottenuto al primo turno, arriva secondo. Chi andava a votare partiti un pochettino più di centro, comunque partitelli, un po' come chi ha votato in Italia, che ne so, Alleanza Verdi Sinistra, che cosa fa? Al secondo turno dà il proprio voto al Nuovo Fronte Popolare, perché è quello che li rappresenta di più, e di conseguenza va a sbaragliare quello che è l'Alleanza Nazionale di Le Pen. Mm. Però questo non vuol dire che chi ha votato il Nuovo Fronte Popolare si sente effettivamente rappresentato dal Nuovo Fronte Popolare.
Però sei d'accordo che è comunque una strategia in mano all'elettorato? Cioè noi non possiamo fare il processo,
certo,
di all'elettorato.
Certo, no, sicuramente. È un po' come...
devono dare una motivazione valida perché...
È un po' come qui a Cortona, che quando al ballottaggio c'era il Meoni e il Vignini, quelli che hanno, sì, votato il Carini, la maggior parte sono andati dal Vignini, non sono andati dal Meoni.
Tu dici?
Cioè, sì.
Ora non voglio allora entrare nella politica locale, perché
secondo me
siamo un podcast,
sì,
internazionale, però
secondo me sì.
Secondo te sì? Mm. Secondo me non lo so, non è così netta la cosa, però e quindi perché va fermato il Nuovo Fronte? Perché sì, guarda, io accettavo non ci va bene il salario minimo, non ci va bene questa misura economica, non ci va bene le misure di welfare, non stanno dicendo niente, è sempre la stessa storia.
Però attenzione,
mi sembra di rivedere i ministri del Nuovo Fronte, i ministri dell'FI sono ministri del Nuovo Fronte Popolare, mi sembra di rivedere le scene della prima guerra mondiale in cui no, va bene tutto, sopprimiamo i diritti, ma bisogna fermare i comunisti per l'amor del cielo, tutte le volte bisogna fermare e tutte le volte non succede niente, non serve a nulla.
Sì, però attenzione, il Nuovo Fronte Popolare, abbiamo già detto, spazia molto, cioè spazia da narco,
sono sempre di sinistra, e troveranno loro la quadra.
Non è che
la destra per preoccupazione deve trovare la quadra.
Sinceramente, se ci fosse una coalizione in Italia con Alleanza Verdi Sinistra che candidasse in prima lista Ilaria Salis, anche io arriverei a dire che forse quella lista è pericolosa.
Ma non abbiamo i nomi ancora. Ora posso capire nominalmente di Ilaria Salis, ok, qui non abbiamo neanche, va fermata.
Ma
proprio
in generale, se ci fosse una coalizione con Alleanza Verdi Sinistra, direi che è pericolosa.
Ok,
però vabbè.
E quindi va bene.
È proprio impaurito.
Sì, no, guarda, no, il prossimo articolo mi ha spaventato alquanto.
Ok, c'è un fantasma che si aggira per l'Europa.
E niente, va bene, dopo questo primo confronto noi ora ci ascoltiamo un po' di musica e ci ascoltiamo Broken Crown.
Segnati questo numero 333-898-2560.
333-898-2560
è il numero per i vostri messaggi e vocali. Radio Incontri in Blu Cortona.
Touch my mouth and hold my tongue. I'll never be your chosen one. I'll be home, safe and tucked away. Well, you can't tempt me if I don't see the day. pull on my flesh was just too strong. Stifled the choice and the air in my lungs. Better not to breathe and to breathe alive. 'Cause when I open my body, I breathe alive.
Ledesma, rinvia corto, però ancora Napoli. Jorginho dentro per Callejon. Callejon era in fuorigioco.
Fuorigioco, un programma a cura di Flavio Barbaro con Tommaso Torresi e Giorgio Fanelli.
E bentornati ai nostri ascoltatori. Come avete sentito, dal 29 agosto comincia un nuovo programma qui su Radio Incontri, sempre con il nostro Flavio, che però invece questa volta abbandona dietro la politica.
No, abbandona proprio lo studio, perché anche lo studio, proprio in realtà aiuto a curare, ma
dietro le quinte.
La voce del programma è Tommaso Torresi, che sarebbe fratello di Emma Torresi, che poi tra l'altro ci aiuta in questo programma, che mi ha chiesto di fare questo programma di calcio. Ed è un ragazzo parecchio, insomma, entusiasta per quanto riguarda queste tematiche. E ci sarà anche Giorgio Fanelli, che in realtà voi conoscete perché è una voce storica di Radio Incontri, che appunto parla di sport. E quindi vi invito a seguirlo. Si inizia questo giovedì alle 14.30 e parleranno di calcio e mercato, che è una finestra che si sta per concludere, tra l'altro. Quindi sono anche manovre parecchio fresche. Parleranno di tot squadre alla volta, quindi ci sarà modo per analizzare tutta la Serie A. Vi chiedo, che squadre ti fate voi?
Vai, comincio a dire.
La Juve.
Juve, chiaro.
Chiaro.
Ah, gobbo.
Te Gaia?
In casa sono tutti della Fiorentina, a parte il mio babbo che è della Juve.
Scusa.
Forza Roma.
E nel frattempo, intanto che ci ascoltavamo un po' di musica, ci è arrivato un messaggio che commentava l'articolo di cui parlavamo prima, che ci dice: il nuovo Front Populaire punta punta ad un primo ministro socialista, in caso contrario les Insoumis potrebbero rinunciare, c'è in ballo la presidenziale e non intendono fare troppi compromessi e rischiare di snaturarsi. Inoltre ci dicono: il parallelo con l'Italia non regge molto.
Perché il mio parallelo con l'Italia era una battuta, cioè non sono minimamente accostabili, lo sappiamo.
Ma io dico invece: perché non possono avere un primo ministro socialista questi qui che sono arrivati primi al secondo turno?
Perché se no non li vota nessuno.
Ma che vuol dire non li vota nessuno? Questo è
ma certo, ma se non ci sono i repubblicani non ce la fanno a prendere una maggioranza assoluta e di conseguenza diventa un governo instabile, un governo che cadrà alla prima difficoltà.
Però sarà colpa dei repubblicani, non colpa dei socialisti.
Ma ho capito, però bisogna trovare un accordo.
La firma sulla mozione di sfiducia non è di un socialista.
Beh, meno male.
Comunque
va bene, abbandoniamo un pochino la Francia e ritorniamo invece nella nostra Italia con questo articolo di Libero che ci dice: Carioti, ecco la lista dell'odio comunista di appunto Fausto Carioti.
Flavio, visto che stavamo parlando, no, di socialismo, comunismo, no, interessante dire, no, non sono un pericolo. Peccato che in Italia un'associazione che si autodefinisce simile ai movimenti proletari che nella Russia del 1917 sovvertirono
l'ordine costituito.
Un'associazione che tra l'altro si definisce da sola associazione segreta, un partito segreto, un partito clandestino addirittura. E questo già ci dovrebbe far capire la
qualità.
Che
razza di articolo tu mi abbia presentato, sì.
Allora, un partito che è un partito come tutti gli altri in realtà pubblicato sul proprio sito.
Che ne dici di no?
Ha pubblicato sul proprio sito una lista di presunti sionisti. Ok, in questa lista non troviamo soltanto chiare accuse alla Repubblica Pontificia, allo Stato del Vaticano praticamente, cosa che...
Definizione di Stato particolare che hai dato.
Sì, no. Al Vaticano.
Sì.
Perché in realtà questa accusa al Vaticano, perché io chiaramente non mi sono fermato all'articolo di Libero, sono andato ad approfondirmi molto bene il loro programma politico, diciamo che ce l'hanno un po' con il Vaticano, però tolto questi presunti collegamenti tra il Vaticano e i sionisti, che un po' astrusi, però a quanto pare se lo dicono loro ci devono essere, troviamo tutta una serie di aziende, i Toro, alcune aziende mediche, che mantengono insomma collegamenti con Israele, delle quali è stata riportato il perché sono da boicottare la sede principale in Italia, cosa che li esporrebbe tra l'altro alla possibilità di attacchi, però questo non lo possiamo dire perché in realtà si possono trovare tranquillamente online le sedi principali. E per quanto riguarda i cosiddetti sionisti presenti nei mass media, troviamo un sacco di redattori di giornali, troviamo De Benedictis del Domani, ma troviamo anche Sallusti, Capezzone, Feltri, Mario Giordano, Mario Secchi, Molinari, Mentana, Roberto Sergio, direttore del CDA Rai, tutti quanti che vengono ritenuti portare avanti per erare la causa del sionismo ebraico. Ora, possiamo fare un parallelismo con l'Impero Romano? Anzi, diciamo più tempo di Repubblica. Perché io mi ricordo che un certo signor Zilla, una volta giunto al potere, aveva queste belle liste chiamate di proscrizione dove venivano segnati i nomi dei nemici.
Tant'è che anche nel titolo dell'articolo della nostra newsletter, che potete trovare su Substack e nel link in bio al mio profilo Instagram, Flavio Barbaro, ho usato la parola proscrizione.
Non l'ho piccolo letta, spot. La tua Substack.
Lui è l'unico che la scrive, non la legge.
Io scrivo e non leggo. Però, per quanto riguarda, poi attenzione, perché questa era la prima parte, questa era diciamo la punta dell'iceberg, cioè, perché io sono poi andato ad approfondire.
Posso dire una parola? Tu hai paragonato Silla alla voce del nuovo partito comunista italiano?
Sì.
Mi permetto di dire un attimo una cosa, sì. Ti ricordi il video che ti ho fatto vedere ieri sera? Anche ieri sera Lollobrigida faceva comunque i paragoni tra l'impero romano, l'Italia di oggi.
Ma c'è un motivo per cui nessuno ascolta Lollobrigida, però.
Se mi ricordo bene, se mi ricordo bene, il pilota del treno l'ha ascoltato Lollobrigida.
Ah, è vero,
cioè, attenzione. Il pilota del Frecciarossa ha ascoltato Lollobrigida.
No, a noi non ci ascolterebbero, però vabbè.
Lì poi ha detto cavolata.
Vabbè, andando avanti, io ho visto, no, questa punta dell'iceberg, ho detto vabbè, come dici te, sarà il solito, la solita scappati di casa che sì. Non hanno nulla da fare, cioè questi hanno un manifesto,
Non li qualifica come partito,
che non li qualifica come partito, ma in realtà li qualifica come associazione terroristica. No, non
li qualifica proprio.
Non li qualifica, però è un interessante.
Adesso facciamo un giochino, adesso arriviamo al punto in cui li riconosciamo come qualcosa, per adesso è il livello scappati di casa.
Ok, andando avanti, sì? Sotto ho trovato un bellissimo form. Per mettersi in contatto con il centro del nuovo Partito Comunista Italiano.
Sì.
Senza essere individuati e messi sotto controllo delle forze borghesi,
sì.
Una via consiste nell'usare Tor, aprire una casella email e inviare da essa una delle caselle del partito e messaggi criptati.
Sì, penso siamo proprio passati a livello sempre scappati di casa, non c'è niente che mi rimandi a qualche importanza in queste cose, guarda.
Ma allora, secondo me... qualche gruppo di reclutamento jihadista utilizza gli stessi metodi. Poi io non voglio paragonare il nuovo partito comunista.
Non è gli stessi metodi. In realtà, se tu non lo sai, ma c'è presente la testata Wired?
Sì.
Ecco, loro avevano aperto un portale, sempre con Tor, che permetteva di comunicare con la redazione per comunicare appunto degli oggetti in inchiesta. Quindi è un metodo utilizzato. Il problema è che loro hanno qualche riconoscimento, sono registrati, non lo so, agli enti del terzo settore, a qualche
registro. Ma come fai a registrare un'associazione simile ad un ente del terzo settore?
Appunto, questi non hanno registrazione, sono
ma che
letteralmente
vuol dire? Ma i nuclei armati rivoluzionari erano registrati al terzo settore?
I nuclei armati rivoluzionari avevano come registrazione le gambizzazioni, avevano le pistole, loro hanno fatto qualcosa? O sono semplicemente un gruppo di ragazzi nella stanza di qualcuno che si è arrogato il diritto di prendere il Partito Comunista Italiano e appiccicarci accanto nuovo? Secondo me è la seconda. Per cui la pericolosità di queste liste di proscrizione, che prima mi ha fatto il paragone con Silla, Silla era pericoloso, questi spero di no, non lo
spero!
No, spero perché per il semplice fatto che se gli capitasse sotto mano la registrazione di Radio Incontri potrebbe finire in qualche modo, però insomma, però in teoria non dovrebbero essere pericolosi.
Che poi qua a Cortona, cioè con...
Abbiamo una tradizione,
quindi...
Ecco, ma... quindi non c'è, secondo me, molto da temere, perché io penso che la loro credibilità sia la stessa che aveva la voce cortonese quando ci scrivevo io. Che
era un blog. Scrivevi sulla voce cortonese.
Ma tu sai cos'è la voce
assolutamente
cortonese?
Assolutamente no, però
era un blog di notizie che gestivamo io e qualche altro ragazzetto, però non eravamo
Flavio
registrati.
Flavio si sta facendo autopromozione.
Sì, bravo, infatti,
andate a leggere la voce cortonese. Però io nel dubbio voglio leggere questo manifesto, perché ormai io l'ho preso e voglio leggerlo.
Ecco.
Che oggi si possa promuovere la rivoluzione socialista nei paesi imperialisti lottando ma stando alle regole imposte dalla classe dominante tramite il suo regime è un'illusione. Dopodiché si passa a riportare due esempi, no? Il Partito Comunista Italiano e la rivoluzione in Russia, per arrivare a che cosa? Chi è convinto che la clandestinità è necessaria soltanto per condurre una lotta armata non ha ben chiara la prima ondata di rivoluzione proletaria in Europa. Cioè, praticamente questi giustificano il fatto che loro sono clandestini utilizzando il fatto che il Partito Comunista Italiano ha fallito, si è omologato al potere e...
Sì,
ha fallito, si è omologato... Detta loro, non lo sto dicendo io. So, Flavio, che quando senti il Partito Comunista Italiano e Berlinguer accostati
ha fallito, è stato il primo partito comunista in Occidente per anni.
Sì.
In Italia è riuscito ad arrivare primo alle elezioni europee, in un paese dove alle elezioni politiche pagavano per non farlo vincere, no, il Partito Comunista Italiano e le altre forze politiche. E ha fallito? Su che fronte ha fallito? Spiegatemi.
Ha portato le riforme? No, ha fallito perché si è unificato al potere borghese della classe dominante.
Certo, assolutamente, ovvio, chiaro, non fa una piega.
Lo dicono loro.
La grande politologia. Poi, per dirti quello che mi ha portato di fronte, questi qui, cioè, che cosa hanno dietro?
Hanno certa idolatrazione di Lenin e Stalin, perché poi riportano l'esempio.
Ma lo stesso Lenin diceva: l'estremismo è una malattia infantile della sinistra.
Ma Lenin ha instaurato una dittatura in Russia.
Ma quantomeno l'ha istituzionalizzata, sono usciti dalla... No, ma non sto difendendo, ma per dire che la clandestinità non va bene uguale. Ma perché, che razza di mondo vuoi? Non ho capito. Un mondo alla Mad Max in cui si fa lotta per Elio.
No, però questi vogliono un mondo dove tutto il potere legislativo, esecutivo, giudiziario, economico, militare, di polizia, cultura, istruzione, eccetera, appartiene a un unico consiglio.
Certo, chiaro.
A un unico consiglio. Attenzione,
misura di dottrine politiche.
Misura
bruciata.
Accessoria: scioglimento dello Stato, dell'amministrazione pubblica, delle sue forze armate, delle associazioni d'arma, degli ordini cavallereschi, delle congregazioni. E revoca di ogni diritto politico e civile a tutti i membri della vecchia classe dominante.
Ma... questa è tipo la questione... Allora, vi racconto una storia, così almeno parliamo di cose serie. La Costituzione dell'Unione Sovietica del 1922 aveva un piccolo errore, secondo Hans Kelsen, che è un politologo e pensatore. E vale a dire, diceva, i diritti sociali appartengono solamente agli appartenenti alla classe, cioè appartengono solamente a chi fa parte della classe proletaria. C'è un piccolo problema: ad un certo punto la classe proletaria era, cioè la classe borghese non esisteva più di fatto in Russia, quindi tu non colpivi più i grandi latifondisti, andavi a colpire i commercianti, andavi a colpire gli artigiani, perché i proletari erano soltanto quelli della fabbrica. E piano piano il concetto di proletario e borghese sono diventati dei concetti astratti, quindi tu potevi usare il concetto di borghesia con chi era contro. Ora, il problema è, se tu non mi dai un limite specifico giuridico su chi arrestare e chi non, a chi togliere i diritti e chi non... E chi...
Ma cosa vuol dire mi dai un limite su chi togliere i diritti?
No, non togliere.
Ah, ok.
Nel senso, chi non ce l'ha. Per esempio, cittadino che ne so, argentino,
sì,
in Italia non ha gli stessi diritti di cittadinanza del cittadino italiano.
Piano, che cosa vuol dire diritti? Non può votare.
Non può votare,
ah,
sì.
Ok, no, se no qua ritorniamo sulla Loiussoli, okay,
per grazia del cielo, può ottenerla la cittadinanza.
No, se no ritorna Ilaria Salis che scrive non si può accedere al servizio sanitario nazionale senza la cittadinanza. Che io, quando ho letto il post di Ilaria Salis con questa cosa, volevo accoltellarmi. L'ha detto lei,
E dopo questo commento...
No, prego, puoi continuare.
No, comunque sia. No, ecco, quindi è questo il problema, è sempre quello, vale a dire, tu ti aspetti non solo di instaurare una dittatura, perché di fatto vuoi questo, ma allo stesso tempo non mi fornisci neanche i limiti precisi, perché tu mi dici soltanto gli appartenenti della vecchia classe politica. Chi è della vecchia classe politica?
No, vecchia nemmeno classe politica, classe dominante.
Classe dominante. Chi è che sta dominando? Quelli appartenenti a questa lista? Ce ne ho altre, allora, se vuoi. Oppure ci sono persone che lì nel mezzo, secondo me, non sono della classe dominante. Vedi com'è sempre il solito stesso paradosso. Come diceva Kelsen e come dicevano tanti altri, la democrazia è la via migliore, perché bisogna farla in due, quantomeno in due. La dittatura basta uno. La democrazia in due, vale a dire, io dico una cosa...
Ma non è oligarchia...
No, nel senso, per dire, senti qua, è dire, io dico una cosa, arriva Lorenzo e mi dice, no, guarda che stai dicendo una cavolata. Ecco, appunto, la verità non può essere fatta da soli. E quindi è questa la cosa che, insomma, mi stupisce, perché...
Ok, però...
Nel senso, abbiamo... Ma no, ma
perché... Questa è un'associazione di scappati di
casa. Ho capito, ma c'è stata... adesso mi arrabbio più io che te, però, insomma, c'è stata tutta una storia dietro. Cioè, dal 1922 il mondo è andato anche abbastanza avanti, ma non soltanto dal punto di vista tecnologico. Non voglio giustificare l'evoluzione per quanto riguarda alcuni caratteri borghesi, che ci siamo, insomma, comunque sia, accettate alcune cose vanno combattute, però io sto dicendo, abbiamo fatto dei ragionamenti politologici anche sul comunismo, che non deve rimanere fossilizzato ai testi di Louis Leblanc, cioè prima di Marx. No, siamo andati avanti. Il Partito Comunista Italiano è finito nel 1991, dal 45 o dal 22
loro sono
o dal 1848
1999.
Al 91 ci siamo arrivati, insomma, in qualche modo a fare dei ragionamenti in più, no?
Però,
spero.
Se te ci pensi, questa banda di scappati di casa, una banda di scappati di casa che comunque ha una sua età, perché nasce nel 1999, questo c'è scritto all'interno del loro sito.
Io nasco nel 2004, però nel senso non...
Vabbè, ma noi ringraziamo
Come dire, non vuol dire poco, secondo me.
Vabbè, è un'associazione che comunque sia ci rimanda ad una problematica in Italia. Questa problematica si chiama legge Scelba. Vediamo un po' se ti ricordi, Flavio, di che cosa parla la legge Scelba. Tentativo di ricostituzione del partito fascista.
Ah, certo, sì.
E apologia al fascismo. Sì. Ora, in un mondo dove io ogni giorno sento e Casa Pound va sciolto perché sono neofascisti, e il comitato di H. Larenzia che si prende 30.000 euro da Alleanza Nazionale va sciolto perché sono fascisti. Ora, Casa Pound e Alleanza Nazionale non arrivano nemmeno a partorire queste idee.
No, Parini, non c'hanno i manifesti loro. No, le...
Ma il manifesto di Casa
Pound... Accetto, non hanno idee, effettivamente, è vero, è vero.
Ma quantomeno non partoriscono un il potere in mano a un consiglio.
Ma io ho letto cose sulla patria proletaria che si sono appropriati anche dei termini che non del comunismo, ma questi stanno facendo una confusione. Ora... Le leggi per rimuovere la violenza ci sono. Ora c'è un problema: se vogliamo mettere un errore di matrice storica, secondo me è più giusto farlo sul fascismo, che il fascismo nasce come io ti distruggo, punto e basta, che sul comunismo, che hanno scritto la nostra Costituzione, e ripeto, è andata avanti fino al 1991, tra l'altro neanche extraparlamentare, in Parlamento, all'opposizione, e allora poi ha preso anche un po' di voti.
Questi grandi comunisti che hanno scritto la Costituzione, io vorrei ricordare che il primo presidente della Repubblica è Enrico De Nicola, giusto?
Sì.
De Nicola ha appoggiato Mussolini durante le prime due votazioni di fiducia al governo Mussolini, esatto, rispettivamente nel 1923-24. Cioè, di conseguenza, dobbiamo capire che in realtà il fascismo agli albori non è che era tanto differente per quanto riguarda il pensiero.
Cosa?
Non era tanto differente per quanto riguarda il pensiero da quello che poteva essere un pensiero di un Giolitti, di un De Nicola. Perché in realtà, se noi andiamo a vedere...
Era fermare i comunisti. Ma per il semplice fatto che volevano una società diversa. No, se mai lasciamo tutto com'è. Mi pare. No, ma poi scusa, i fascisti ne volevano anche... C'è il manifesto di Sansepolcro, ne hanno detto di tutti i colori. Cioè, anche loro, tanta confusione perché sono andati a
prendere... Il manifesto di Sansepolcro è successivo.
No, che di quando? È del 19.
Sì, io pensavo intellettuali antifascisti, scusa.
No, manifesto Sansepolcro del 19, i fascisti vogliono la patria proletaria che deve combattere, vogliamo una grande guerra che combatta le forze plutocratiche, quindi...
Vabbè, ma se te ti leggi...
No, è anche loro stesso errore della Costituzione Sovietica. Le cariche vanno soltanto a chi è moralmente degno, ecco, e si ritorna sempre allo stesso concetto. Chi è moralmente degno? Quelli tuoi, ovviamente,
certo.
Non i socialisti.
Mamma mia, come state? Tutto bene?
Sì,
stanchini?
Sì. Mamma, Flavio era un po' scaldato.
Cioè, intanto Flavio fa, vabbè, ma che di che vuoi parlare su questo articolo? Non c'è manco tanto da dire.
Ha rifatto la lezione di storia che dovrebbero fare loro.
Sono scappati di casa e poi c'è un quarto d'ora a parlare di queste cose. Va bene.
Ha fatto la lezione di storia agli scappati di casa.
Mamma mia, va bene. Ci riprendiamo un pochino da questo dibattito ascoltandoci un'altra po' di musica con Fallen Gertrude.
Fallen di...
Fallen di Gert Taberner. Flavio,
segnati questo numero 333-898-2560.
333-898-2560
è il numero per i vostri messaggi e vocali. Radio Incontri in Blu Cortona.
Just try and go there if you can. Show me the parts of you you're not that proud of. I wanna know I'm just a man. How have you know that I have good and bad days? Come on now, love, don't be naive. Lay out our cards and you'll see all my mistakes. Well, I don't
don't mind while you're with me. When have I fallen? Am I crawling on my knees? Here I'm calling in the hope that you'll see me. Inside of me has lost its breath. It's far too tired to sing at ease. All of the things I never said out loud, they will remain inside of me. And I've fallen. Yes, I'm crawling on my knees.
E eccoci tornati qui, sempre su Radio Incontri. Siamo sempre qui con destra e sinistra. In studio con me, che sono Gaia Gori, ci sono alla mia sinistra il nostro Flavio Barbaro, alla mia destra il nostro Lorenzo Bonanni. E continuiamo a parlare di attualità con un altro articolo che viene dal Domani e che ci dice FDI e il regalo agli abusivi di H. Larenzia. I fascisti non pagavano l'affitto.
Tra l'altro, piccolo inciso, fateci sapere anche nei vostri messaggi se vi piacciono le canzoni, perché io continuo a subire bullismo nei confronti delle mie scelte di musica, però a me piacciono, quindi.
Bravo Flavio.
Sono discutibili. Sono...
A me comunque piacciono sì. Molto.
Oh, grazie Lorenzo.
Falso.
Dicevamo prima del fascismo e comunismo, i fascisti, oltre ad avere una matrice violenta, non pagano evidentemente neanche l'affitto, hanno dei problemi con i soldini.
Ma quindi... sai chi altro è che non paga l'affitto,
quindi,
Flavio?
Abbiamo la sede storica
che
di H.
Larenzia, contenzioso aperto
che è stata
per
acquistata un anno
euro.
Fa dall'omonima associazione estremista H. Larenzia per 70.000 euro. Parte dei soldi versati all'INAIL, che era la proprietaria dell'immobile, verrebbero però, sotto forma di donazione, dalla Fondazione Alleanza Nazionale per un ammontare di 30.000 euro. Fondazione Alleanza Nazionale sarebbe la cassaforte della memoria della destra sociale italiana, non solo dal punto di vista, diciamo, morale, dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista del patrimonio immobiliare del partito Fratelli d'Italia. Nonostante ciò, unico proprietario della sede risulta l'associazione, con il solo diritto di prelazione nei confronti della fondazione, con possibilità di detrarre 30.000 euro iniziali, quindi nel caso volessero riacquistarla c'hanno anche lo sconto. In quanto donazione però la somma dovrebbe essere riportata a bilancio 2023 della fondazione, ma non risulta e non sono state fornite spiegazioni in merito.
Probabilmente
l'associazione neofascista vedrebbe tra i suoi componenti anche molti ex NAR simpatizzanti nazisti, tra l'altro. Un fatto ulteriore è che i militanti che occupavano la sezione erano abusivi, con anni di affitto arretrati. Informazioni confermate al giornale Domani da Fabrizio D'Ascenzo, commissario nei mesi in cui l'INAIL definiva l'accordo di dimissione della sede e poi scelto come presidente, in caso di accordo, in quota Meloni. Anche Arianna Meloni, tra l'altro, fa parte di questa fondazione, non dell'associazione, la fondazione, sebbene in un comunicato ci tengano a far sapere che non ha incarichi esecutivi nella fondazione. Ciò nonostante, però, anche lei è stata chiamata ad approvare il bilancio che ha visto il contributo per l'acquisto della sede nei confronti di questa associazione poco raccomandabile. Quindi quello che diceva prima Lorenzo nell'inciso, cioè vale a dire probabilmente è stato accorpato ad altre voci di bilancio, beh, ottima strategia accorparlo ad altre voci di bilancio. Giusto. Perché diciamo che effettivamente non è proprio una mossa del secolo questa, versare dei soldi in un'associazione così ambigua.
Però Flavio, posso farti un paragone che sicuramente scalderà gli animi di questa trasmissione?
Vai, dimmi.
Secondo me
a chi abbiamo versato i soldi, dai?
Secondo me il comitato di H. Larenzia è un po' come l'AMPI. Va bene, è un un'associazione
L'AMPI,
per la memoria,
famosissima per andare a fare pestaggi.
No, attenzione, il comitato di H. Larenzia non c'è una volta dal 1997,
non dal 45,
che si è dimostrata che si è dimostrata essere un'associazione violenta.
No,
ci fu uno scontro con dei poliziotti,
con dei giornalisti, nel
1997,
con dei bellissimi giornalisti.
Dopodiché nel 2019 più recentemente ci fu una piccola diatriba, mi sembra, con effettivamente dei giornalisti, ma che in realtà si risolse in un nulla di fatto. Ma non stiamo parlando di Casa Pound, ok?
No.
Stiamo parlando di un'altra cosa.
Sì,
poi,
soltanto...
che attenzione, stiamo parlando di neofascisti. Questo non si può togliere.
No.
Neofascisti che però io vorrei ricordare, non è che stanno facendo una chissà quale opera, no?
Sì.
Di rifondazione di un partito fascista, cioè... Ma non è che hanno nemmeno, penso, un manifesto, un programma politico, no?
No, spero di no.
È semplicemente delle persone che si ritrovano ogni 7 gennaio ad H. Larenzia, dove io ricordo sono state uccise 3 persone, non da non dalla cacarella, 3 persone che sono state uccise mentre
grazie
uscivano
della specificazione, perché mi sarei potuto confondere
dal movimento.
Potevi dire almeno di Santeria,
dall'MSI, dalla sede dell'MSI, che è tra l'altro l'immobile che apparteneva ora lì nel che è stato riacquistato perché era occupato abusivamente. Andiamo avanti. Uscivano e vengono trucidati da un gruppo di persone, probabilmente con dei legami con le Brigate Rosse. Quindi a me questo fatto che tutti ogni 7 gennaio dobbiamo trovarci l'hashline che ci fa la morale: no, ma non vanno bene queste celebrazioni fasciste. Per amor del cielo, sulle modalità ne possiamo discutere, perché sicuramente
è la modalità.
Perché
fatto,
sicuramente fare un saluto romano non è che sia proprio la massima espressione, no,
no,
di democrazia. Però possiamo anche dire che finché il saluto romano resta in una commemorazione e non si tramuta poi in atti violenti, come per l'appunto dicevamo Casa Pound, secondo me è giustificabile, ma non secondo me, visto che te, Flavio, ti affidi...
Sì, c'è quella famosa sentenza,
no,
va bene.
No, Flavio, volta scorsa, Flavio disse testuali parole: io che sono di sinistra mi affido ai tribunali.
Sì.
Ebbene, Flavio, il tribunale dice che fare il saluto romano in una commemorazione non è reato. Poi non stiamo nemmeno andando a commemorare a Predappio il duce sulla tomba. Stiamo andando nel cimitero di 3 persone che poi tra l'altro sono state strumentalizzate da questi neofascisti, perché non ci sono delle prove che fossero effettivamente essi neofascisti, uscivano da una sede del movimento...
Ah, dici quelli del 78?
Quelli uccisi.
Ok.
Uscivano da una sede dell'MSI, quindi non sappiamo, perché in realtà non è che la loro storia è stata approfondita, c'era un metalmeccanico e un medico e l'altro non lo so. Quindi, cioè, per l'amor del cielo, sicuramente... ci possono essere delle parole di biasimo, ma chi si deve scusare non è il comitato di H. Larenzia, ma casomai...
Chi si deve scusare?
Ma non lo so, persone che hanno appoggiato le Brigate Rosse?
Ma non è questo il discorso, è H. Larenzia. Allora, H. Larenzia è formata da ex NAR e simpatizzanti nazisti, no? Sì,
allora,
no, senza la domanda retorica, sì. Allora, scusami, hanno un curriculum ben specifico.
Piano, ci sono delle persone che appartenevano ai NAR, che appartenevano a simpatizzanti neonazisti. Questo non vuol dire che siano del tutto, ci sono anche dei poliziotti che vanno a manganellare
diciamo che se volessimo, però, se io fosse a capo, non lo sarò mai, in nessun caso, neanche simile, a capo di un'associazione del genere, potrei mettere qualche veto, no? Dici, ma guarda, tu c'hai un curriculum parecchio particolare, non voglio limitare la tua possibilità di espressione,
giusto,
però diciamo potresti metterci un pochino nei casini. Invece se ti metto dentro, e siete anche in parecchi, perché nell'articolo ce n'erano già 4-5 presenti tra l'altro in organi dirigenti, quindi non è molto, come dire, un'ottima vetrina, ecco, stateci attenti, no? Ma soprattutto non è tanto questo che mi preoccupa, perché tanto l'estremismo possiamo limitarlo e quindi ci sono gli organi deputati.
Sì.
Ma la Fondazione Alleanza Nazionale, ma che gli salta in mente di dargli i soldi all'associazione di H. Larenzia? Io capisco
l'associazione
che
l'associazione di H. Larenzia stava occupando illegalmente un immobile, ok? Di conseguenza, Fratelli d'Italia, che ci tiene in questi casi, l'abbiamo visto, ci tiene, seppure sia un'associazione discutibile,
io
però ci tiene a
non...
fare in memoria.
Ok, allora noi paghiamo l'appartamento della Salis, allora.
Ma quello non è memoria, quella è occupazione.
Ci teniamo che, ho capito, ma più o meno la struttura è quella, ci teniamo che la Salis vada in Europa a raccontare delle condizioni delle carceri, allora.
Allora...
Ma il partito, ma può pagare l'affitto di qualcuno,
ma ci può andare la Salis in Europa a parlare delle condizioni delle carceri? Il problema non è il fatto che sia andata in Europa per parlare delle condizioni delle carceri, il problema è che è andata in Europa con un curriculum di un criminale.
È perché questi invece sono dei santi, mi pare di capire.
Ma no, ma non vanno in Europa, almeno non sono europarlamentari.
No, infatti rimangono in Italia,
rimangono nemmeno, ma rimangono ad H. Larenzia, confinati lì, fanno la loro celebrazione.
Ma in scusa, allora aspetta, perdonami, ex NAR, i NAR erano una cosa ben precisa, facevano una cosa, nuclei armati rivoluzionari, non erano nuclei, non erano nuclei senza armi rivoluzionari, erano nuclei armati rivoluzionari, facevano una cosa specifica.
Sai,
i simpatizzanti nazisti, diciamo che non c'è una frangia del nazismo pacifica, ecco.
No, forse no.
Adesso
però io vorrei ricordare che esistono anche i nuclei armati per il contropotere territoriale, che sono quelli che hanno condotto la strage e non sono mai stati arrestati. Non è mai stato trovato effettivamente un colpevole. Sono state condotte delle indagini, forse qualcuno è stato indagato, ma mi sembra che non è ancora stato.
E quindi Fratelli d'Italia paga la sede a...
No, però si tratta un po', no? Come i finanziamenti che riceve l'AMPI per il Museo della Memoria a Torino. Semplicemente si tratta di finanziare l'acquisto di una sede che, se non ci fosse...
Ma è un museo quello, cioè, un museo non è cioè, un museo è una sorta di...
Vabbè, ma la sede
dell'MSI dove... Non ci sono le istituzioni di mezzo lì, c'è un partito che paga... Cioè, paga, tra l'altro, nascondendolo nel bilancio perché sia mai che si veda, paga l'affitto, tra l'altro, di un'associazione che ha arretrati per anni, a un'associazione che, tra l'altro, è poco raccomandabile. Tra l'altro, mi sembra di aver letto anche che qualcuno nel CDA ha dichiarato, ragazzi, è stata una scelta abbastanza discutibile. Cioè, mi sembra un po' accrocchiata come cosa.
Allora, piano.
Piano.
Sì, Allora, nel senso, un partito, ma potrà essere libero di finanziare un'associazione per l'acquisto di un immobile?
Sì.
Ok, no, scusate, ma arrivano messaggi un po' controversi.
Sì.
Per l'acquisto di un immobile, va bene, che funge in questo caso da una sede per delle rievocazioni storiche, perché, ripeto, H. Larenzia non è un comitato violento.
Non stai finanziando il consiglio dei terzieri, stai finanziando
cosa cambia tra il finanziamento del Rione Sant'Andrea di Cortona
e quelli del Rione Sant'Andrea non pubblicano su Facebook commemorazioni e immagini di lode nei confronti dei gerarchi nazisti? Questo
ma
cambia.
Non sono lodi
al più
dei
ci posso mettere nazisti. Benedetti, ci posso mettere Alberto Della Cella,
ma
mettere...
non sono commemorazioni di neonazisti, è la commemorazione di tre
ma
ragazzi,
non è la commemorazione, non devo parlare di commemorazione di quel che pubblicano su Facebook, della gente che è... Allora, è sempre lo stesso discorso.
Ma cosa vuol dire? Ma c'è un assistente?
Sulla carta non fa una piega, moralmente le fa tutte. Cioè, vale a dire, è il peggior modo di rispettare la legge questo, però, ragazzi. Quindi non è tanto il discorso. Possono farlo, va bene, il partito può finanziare chi vuole, ma... Cioè, nel senso, attenzione a chi finanziate, perché poi dovete rispondere come errore politico. Dai, cioè, è stato un errore politico.
Credo che sia l'ora di lasciarvi appunto con un finale aperto. Diteci un po' anche voi che cosa ne pensate. Scriveteci al 333-898-2560. Vi lasciamo con questa domanda. Cosa ne pensate? Se volete commentare anche qualcos'altro di questa giornata, fatelo pure. Noi ci rivediamo venerdì sempre alle 9 qui su Radio Incontri. E ora ci lasciamo con Leon Bridges, River Live on Austin City Limits.
Thank you. traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come to you and give you every part of me, but there's blood on my hand and my lips are unclean. In my darkness I remember mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord, and he'll wipe your slate clean. Take me to your river, I wanna go. Go, take me to your river, I wanna know. Dip me in your smooth waters, I go in.